Versetto 28. Ebrei 12, 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Perché? Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Fin qui la nostra lettura. Voglio dare un titolo alle nostre riflessioni, preso proprio dal versetto 28. Offriamo a Dio un culto gradito. E se io dovessi chiedere a voi questa mattina che cos'è un culto che Dio gradisce, quali sono i principi che troviamo nella scrittura per cui Dio gradisce un culto? Ci sarebbe da dire molto, e sono certo che gran parte di voi, forse tranne i giovani nella fede, scusatemi, sanno rispondere a questa domanda, è vero? Che cos'è un culto che Dio gradisce? E questo è il tema. Voglio brevemente toccare alcuni principi, non li toccheremo tutti, lascerò intenzionalmente quei principi che in qualche modo vengono trattati, ritrattati nei vari messaggi. Quindi lascerò quelli per agevolare alcuni principi che di solito non vengono toccati, non vengono ricordati spesso. Voglio subito ricordare alcuni pericoli che possono entrare nella vita dei credenti per cui un culto non è accettevole agli occhi di Dio. Ad esempio, il falso concetto di libertà di spirito. È una verità biblica la libertà di spirito, però se utilizzata male la libertà di spirito può diventare un pretesto per fare quello che noi vogliamo fare, è vero? E inventarci, introdurre all'interno del culto del Signore delle cose che non onorano il Signore. Faccio degli esempi. In una circostanza, sia al nord o al sud, mi sono capitate due volte, dopo un messaggio, ad esempio, in un contesto particolare, sono messo a battere tutte le mani. Questo non è libertà di spirito. Questo si chiama nella scrittura disordine e carnalità. In un'altra circostanza, ad esempio, mi sono trovato che chi presiedeva diceva «Ok, manifestiamo gioia!» Allora ti vedevi lì questa marea di persone con la bandierina gialla, tutti con la bandierina gialla. Gioia, 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 gioia! Ma è così che va manifestata la gioia? È questa la libertà di spirito? Sto facendo solo due esempi. Certo che no. Quindi questo è un pericolo. Vi ricordate cosa è scritto in 2 Corinzi 3,17? Ve lo ricordo io. Dove c'è la libertà di spirito? Dice, dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è libertà. E la presenza dello spirito del Signore non si misura con le urla, con gesti un po' strani, con forme di disordine, eccetera. Assolutamente no. Lì, Signore, molto probabilmente non c'è proprio. Quindi, dove, è interessante questo avverbio di luogo, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la vera libertà dello Spirito. Quindi, noi dobbiamo accertarci questa mattina, fratelli e sorelle, che lo Spirito del Signore è qua. Perché se lo Spirito di Dio non fosse qui, qui non c'è libertà di spirito. È chiaro questo concetto. Infatti Gesù stesso, vi ricordate quando la donna samaritana disse ma Signore noi adoriamo su quella montagna, voi dite a Gerusalemme, indica dei luoghi, dove dobbiamo adorare? Si poneva questa domanda, è vero? E il Signore in quella circostanza indica il dove. Dove? Qual è il dove che indica il Signore? Noi dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. Bellissimo questo. Dobbiamo adorare il Signore in spirito e verità. Questo è un pericolo. Quindi la falsa libertà di spirito. È chiaro? Quando questa falsa libertà di spirito vuole diventare un pretesto a far entrare nella Chiesa delle cose che portano al disordine, fratelli e sorelle, voi dovete dire fermamente: questa non è la libertà dello spirito. E lo vediamo nella scrittura. Secondo pericolo, io vado veloce perché non ho molto tempo, forse questo messaggio avrebbe meritato un pochettino più di tempo. Secondo pericolo, il misticismo che a volte coinvolge anche i credenti più sinceri. E io penso a chi? Ai samaritani. Vi ricordate il misticismo dei samaritani? Giovanni 4,22 viene detto, leggiamolo, Giovanni 4,22. Sempre qui parla della donna samaritana. Gesù a un certo punto dice qualcosa. Dice: voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Notate i samaritani, questo gruppo religioso, guardate, faceva qualcosa che non capivano bene, non sapevano bene quello che stavano facendo. Perché? Perché non si basava sulla vera conoscenza. Ed è interessante, voi sapete, vero, che il termine conoscere nella scrittura indica proprio questa relazione intima con il Signore. Se non c'è questa vera relazione intima col Signore, allora si ha l'impressione di lodare, adorare, di dare un culto che Dio gradisce. È solo un'impressione, è un'illusione. Notate cosa dice: noi adoriamo, dice la samaritana. Lei pensava che stesse facendo bene, ma in realtà non stava facendo bene. Pensiamo a tanti gruppi religiosi, no? Però anche i credenti possono cadere in questo laccio. Quindi quello del misticismo, fare qualcosa e non so bene quello che sto facendo, ma lo faccio tanto per fare, lo fanno gli altri. Noi non dobbiamo fare così, noi dobbiamo fare qualcosa che conosciamo bene e che la scrittura ci indica bene. Terzo pericolo, vado veloce. Terzo pericolo si basa sull'ortodossia nella quale noi possiamo cadere. Che cosa voglio intendere? Facciamo cose che Dio comanda, ma noi le facciamo per abitudine. Volete un esempio? Andiamo un attimo in Isaia, profeta Isaia, capitolo 1. Questo è un grande pericolo nella quale anche i migliori credenti possono cadere. E in questo caso Dio non accetta questo tipo di culto. Capitolo 1. Ripeto, cadere nell'ortodossia, cioè fare qualcosa di ripetuto solo perché lo devo fare, cado nell'abitudine, ok? Versetto 11. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Guardate che cosa dice il Signore. Io mi sono posto questa domanda, ma scusate, ho detto: Signore, ma scusami, c'è qualcosa che non capisco, perché tu hai detto al popolo di Israele che devono fare i sacrifici e adesso dici al versetto 11 che mi importa dei vostri sacrifici? Scusami, Signore, io vado nella confusione, perché prima comandi di fare i sacrifici e adesso dici che mi importa dei vostri sacrifici. Oppure, ad esempio, al versetto 12, quando venite a prostarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? No, aspetta, Signore, anche qui ti devo fare una domanda. Scusami, Padre, ma hai comandato tu che questi venissero alla tua presenza? Qui c'è qualcosa che io non capisco. Per favore, fammi capire. Chiedi una cosa e poi dici: non la fate? Perché Dio fa così? Perché Dio si ribella in questo caso? Versetto 13 ancora e 14, lo leggiamo, dice: smettete di portare inutili l'incenso, lo deteste, quanto ai noviluni, ai sabati, alle convocazioni, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea. No, aspetta, Signore, anche qua ti devo fare una domanda, ma tu hai chiesto che i sabati, i noviluni venissero festeggiati, Anzi, li hai posti come un comando. C'è qualcosa che mi sfugge. Signore, fammi capire. Dov'è il problema? E poi dice al versetto 15, quando voi stendete le mani, cioè questi pregavano, io non vi ascolto. No, signore, scusami, anche qua non capisco. Prima mi incoraggi, dici, venite alla mia presenza, invocatemi in Geremia, io vi risponderò. E adesso dici, signore, non rispondi. L'ortodossia, fare qualcosa per abitudine. Il popolo di Israele faceva queste cose, fratelli, solo per abitudine. E anche noi possiamo cadere in questa cosa, fare le cose per abitudine. Venire a domenica mattina per abitudine, venire a martedì per abitudine, venire a giovedì per abitudine, perché forse qualcuno mi può dire perché non c'eri domenica piuttosto che martedì. Dov'è il problema qui, fratelli? Qual è il nemico qui nostro e a questo tempo di Israele? Avevano il cuore freddo. Andavano alla presenza del Signore e avevano un cuore che se andavamo a misurare la temperatura dell'iceberg era fuoco rispetto al cuore di queste persone. È importante come noi ci presentiamo alla presenza del Signore. Avevano un aspetto da religiosi, ma il loro cuore era molto freddo. E non possiamo cadere anche noi in questo tipo di situazione, fratelli, che dite? Possiamo venire alla presenza del Signore, però freddi. Questo che cosa ci insegna, ad esempio? Ci insegna una grande verità. Qual è questa grande verità? Fratelli, non ci distraiamo con i bambini. Qual è questa grande verità? La grande verità è che non possiamo improvvisare niente. Noi non possiamo venire alla presenza del Signore alla domenica mattina e improvvisare qualcosa in qualche modo. Non è possibile. Cioè, dietro ci deve essere tutta una preparazione che dura tutta la settimana. Allora, che cosa significa offrire un culto accettevole? Che cos'è un culto? Ci sono vari termini nella scrittura che identificano un culto. Ad esempio, quello che noi stiamo facendo questa mattina. Abbiamo lodato, i ragazzi hanno cantato, noi tutti abbiamo cantato. Quindi spesso nel culto ci deve essere la lode, l'adorazione, e l'adorazione che Dio richiede è la genuflessione del nostro cuore alla sua presenza, ok? Non un aspetto esteriore. Oppure è fatto di ricordare delle cose alla presenza del Signore molto importanti che riguardano la sua persona, e adesso vedremo qualcosa, è quello che lui ha fatto nella nostra vita. Questo è in sintesi un riassunto di un culto accettevole. Allora, voglio sottolineare quanto è importante un culto nella vita del credente. È veramente fondamentale, fratelli. Guardate, la prima ragione per cui è fondamentale è perché Dio ce lo chiede. È Dio che ci chiede di fare un culto in suo onore. Venite nel Salmo, ad esempio, è piena la scrittura, ma iniziamo al Salmo 22. Versetto 23. Guardate, o voi che temete il Signore, lodatelo. Notate i termini, Lodatelo. Voi tutti i discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Lodatelo, glorificatelo. Guardate, che in grammatica che cosa ci ricordano questi due verbi? È un imperativo, un comando. Dio che ce lo chiede. Nel capitolo 29, versetto 2, leggiamolo, visto che è vicino. Date, Salmo 29, versetto 2. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Dio comanda. Allora, guardate quanto è importante, così importante il culto, perché è così importante che Dio lo richiede, lo comanda nella vita del cristiano. I suoi figli non possono non adorare. È un momento molto importante l'adorazione. L'adorazione è rendere un culto accettevole al Signore. Seconda ragione, la troviamo, per cui è importante, in Giovanni capitolo 3. Che cosa succede in Giovanni capitolo 3? Di chi si parla? Io non li leggiamo questi passi. Di chi si parla in Giovanni 3? Di un personaggio. Chi è questo personaggio? Nicodemo. Che cosa dice Nicodemo a Gesù? Maestro, che devo fare io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli risponde. Cosa gli risponde Gesù? Devi nascere di nuovo. Allora, è così importante il culto nella vita del credente perché è la dimostrazione che questa persona è nata di nuovo. E quando una persona nasce di nuovo, sapete che cosa succede? Che nel suo cuore ci sono nuovi propositi. Seconda Corinzi 5,17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La dimostrazione, fratelli, che noi siamo dei veri credenti è il fatto che noi offriamo un culto a Dio. Capiamo l'importanza del fatto che Dio ce lo chiede, sappiamo che per noi è un cartello indicatore. Allora io mi chiedo, perché a volte non pieghiamo o non ci sentiamo spinti a piegare le ginocchia del nostro cuore alla presenza del Signore? Molto probabilmente non c'è una preparazione che noi avremmo dovuto avere durante l'arco della settimana. Guardate anche un altro aspetto del culto. Spesso io sento dire, in buona fede chiaramente, ci mancherebbe, da alcuni credenti che io è importante che lodo il Signore nel mio cuore, l'importante è che io poi lo faccio a casa. Con tutto l'affetto, devo dire, non è biblico. Non è biblico. Infatti, nella Scrittura, Dio dà una grande importanza al culto di adorazione insieme a tutto il popolo. Ad esempio, Isaia 43, versetto 21, viene detto: il popolo che mi sono formato pubblicherà le mie lodi. Il popolo, plurale. Versetto Salmo 22, ti loderò, dice il salmista, dove ti loderò? In mezzo all'assemblea. Sempre nel Salmo 22, al versetto 25, tu sei l'argomento della mia lode, dove? Nella grande assemblea. Salmo 26, 12, ve li cito io. Io benedirò l'Eterno, dove? Nelle assemblee. Io ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Salmo 40. Fratelli, è veramente importante lodare il Signore quando ci troviamo insieme. Certo, subentra anche l'aspetto caratteriale del credente. Ci sono credenti un po' più timidi, dei credenti un po' più spinti. È vero, però è importante lodare il Signore pubblicamente nella grande assemblea. È un aspetto veramente molto importante e noi ce lo dobbiamo ricordare, altrimenti cadiamo e ci convinciamo di verità che Dio non vuole insegnare. Allora, vediamo alcuni principi, brevemente, 10 minuti. Alcuni principi che dovrebbero regolare un culto accettevole al Signore. Ripeto, tralascio quegli aspetti che generalmente vengono ricordati sempre. Primo principio. L'ordine in un culto di adorazione è veramente essenziale. Prima Corinzi 14,33, leggiamolo. Prima Corinzi 14,33, ve li ho ricordati anche martedì, li voglio ricordare ancora, perché sono davvero importanti. Qui, se vogliamo, un tema di questo capitolo 14 è proprio l'ordine che i credenti devono avere quando si ritrovano insieme. Capitolo 14, versetto 33, ci viene ricordato: perché Dio non è un Dio di confusione, ma è un Dio di pace. Di cosa ci ricorda? Ci ricorda un carattere di Dio, l'ordine di Dio, è vero? La santità di Dio. Allora, un principio che deve regolare un culto è l'ordine. In un culto ci deve essere ordine. Provate a immaginarvi adesso se 3 o 4 di voi si mettono a parlare fra di loro, se 4 o 5 di voi se ne vanno in giro per l'adunanza. chi urla da una parte, chi si mette a ridere da un'altra parte, chi si fa i discorsetti. Sarebbe ordinato il nostro culto? Assolutamente no. Magari uno dice: io voglio ascoltare la parola di Dio, ma mi disturba questo mio fratello di fianco, si mette a parlare, borbotta. Non è un ordine. Ancora un altro versetto, versetto 40, sempre nello stesso capitolo. Ma ogni cosa sia fatta con dignità e come? Con ordine. L'ordine è importante, fratelli. Ecco perché a volte anche chi presiede, questo è un aspetto molto importante, perché l'ordine viene anche stabilito, trasmesso da chi presiede. Quindi chi è un anziano di chiesa, e la scrittura richiede il dono di presidenza, perché è veramente molto importante, potremmo paragonarla a quella persona che ha in mano il volante dell'auto. Provate a lasciare l'auto, il volante della vostra auto. Dopo un po' vi schianterete. Così è nella chiesa, dove non c'è una presidenza che abbia questo dono, che la espleti nel modo corretto. È come se noi portassimo la chiesa nella confusione. Ok? Quindi l'ordine è veramente importante nel popolo di Dio. Prima Corinzi 14:15, guardate, leggiamolo ancora questo, perché ritengo sia importante. Quindi stiamo stabilendo questo principio: l'ordine deve caratterizzare il nostro culto di adorazione. 15, versetto 15. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Qui viene sottolineato il fatto che noi, il culto deve essere caratterizzato dall'ordine come conseguenza della nostra intelligenza spirituale. Dobbiamo essere uomini e donne intelligenti nel senso spirituale, qui non sta parlando di cultura, perché potremmo avere 300 lauree e non essere intelligenti spiritualmente. Qui ci viene richiesta l'intelligenza spirituale, cioè la capacità di capire quello che Dio vuole da me. Ok? Quindi io devo capire quello che Dio vuole da me. Allora elenco, ad esempio, perché un culto sia intelligente e ordinato, noi abbiamo bisogno di mostrare amore, interesse per il culto. La puntualità, ad esempio. La puntualità è fondamentale per un culto di adorazione, perché se inizia un culto, un incontro, e i credenti arrivano, se non per ragioni, può capitarci, mancherebbe, in mezzo a noi ci sono fratelli che arrivano direttamente al lavoro, gloria al Signore, che arrivano in ritardo, arrivano direttamente al lavoro e non stanno a casa. Dio vi benedica tanto. Però se io ho la possibilità di arrivare in orario e me ne sto a casa, perché non so, o voglio fare le mie cose, beh, fratelli, io sono un disordinato. Devo ricordarmi che devo migliorare in questo aspetto. Quindi l'ordine, la puntualità, la preparazione, mi devo preparare, pensare un inno, un canto, leggere un passo della scrittura, possibilmente meditare insieme nella famiglia, se fosse possibile. Quindi ricordarci di tutti questi consigli che la scrittura ci dà. Un culto disordinato, fratelli, è un disastro per la Chiesa. Ricordiamoci che questi momenti per noi sono dei momenti più alti nella nostra vita cristiana. Perché? Perché stando al Salmo 133, vi ricordate cosa dice? Perché è importante un incontro? Perché è importante lasciare il letto di casa, la sedia di casa e incontrarci qua? Il Salmo 133 ce lo ricorda. Perché è bello e buono quando i fratelli dimorano insieme. Perché? Perché lì che cosa c'è? C'è la benedizione di Dio e la vita in eterno. Quando io me ne sto a casa e non vado in adunanza, stando a Salmo 133, io mi perdo delle benedizioni che non potrò mai più riprendere e avere. Se non, ripeto, fratelli, per ragioni lavorative, per impedimenti di salute. Il Signore conosce queste cose, lo sa, e Lui ci ama ed è paziente verso di noi. Ma se io ho la possibilità di venire in adunanza e me ne sto a casa, io mi sto perdendo delle benedizioni che non le prendo più, quel tipo di benedizione che avrei preso quella giornata. Quindi questo è veramente molto importante. Principio, l'ordine, ok? Secondo principio, Dio in un culto di adorazione deve stare al centro. Ricordiamoci, sembra una verità scontata, ma non lo è. Dio deve essere il centro del culto, ok? Che significa questo? Significa due cose. Fratelli, vorrei che questa cosa potessimo fare il massimo dell'attenzione. Perché a volte, quando noi lodiamo il Signore, se analizziamo le nostre preghiere, non sempre rispecchiano queste due caratteristiche. Se Dio deve stare al centro del nostro culto, quando noi preghiamo, dobbiamo tenere presente due cose. Attenzione, prima di tutto, dobbiamo lodare, adorare Dio in base agli attributi di Dio. Ok? Che significa? Io penso all'attributo Elohim, ad esempio, il forte, il divino, Adonai, il Signore, cioè colui che è il Signore della storia, al di sopra di tutti e di tutto, o il padrone, El Elyon, all'altissimo, colui che è il più forte, oppure El Roi, il forte che vede, El Shaddai, l'Iddio onnipotente, Yahweh, il Signore, indica i tre tempi del verbo essere, passato, presente e futuro, è vero? Quindi il salmista ci ricorda che Dio è Dio, un Dio d'amore, prima Giovanni anche ci ricorda, l'Apostolo Giovanni, che è un Dio d'amore, un Dio fedele, Dio è misericordioso, è un Dio onnipotente, e a Lui appartiene tutto quello che i nostri occhi vedono, è il padrone, è il creatore. Noi dobbiamo ricordarci, quando ci raduniamo e lodiamo il Signore, degli attributi di Dio. Ma non li dobbiamo ricordare come una poesia e ripetere a memoria. Fratelli, ma ci siamo mai fermati a guardare la bellezza della creazione? Dice l'Apostolo Paolo che ci rivela la potenza di Dio, la creazione, e la sua divinità. Io mi fermo a guardare, il sole nasce là, tramonta là. Nel mio orto ho messo 4 semi, sono venuti fuori delle piante. Dio ha stabilito la vita in un granello così, di seme. È meraviglioso. E io mi fermo e dico, Signore, ma tu sei il creatore, hai fatto le cose straordinariamente belle. Dobbiamo e abbiamo bisogno di soffermarci sugli attributi di Dio. Secondo, noi dobbiamo, in culto di adorazione, elencare le sue opere. Quindi implica molta attenzione nella nostra vita se dobbiamo elencare le sue opere. Ad esempio, nel Salmo 3:3 viene ricordato, ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Il salmista aveva provato questa cosa qui. Il Signore, tu mi hai fatto rialzare il capo. Tutti mi volevano schiacciare, ma tu mi hai rialzato. E io ti voglio lodare per questo. Bellissimo. Oppure, sempre il salmista, Salmo 3, io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Signore, io mi risveglio mattina, ma mica perché c'è, mi è dovuto. No, mi hai risvegliato. Sappiamo, nel Salmo 4, dice il salmista, che il Signore si è scelto uno che Egli ama. Dio mi ama. Signore, mi esaudirà quando griderò a Lui. Fratelli, questa settimana abbiamo gridato, Signore, per qualcosa. Ci siamo ricordati di Lui in qualche situazione difficile, ci siamo buttati con la faccia per terra. Ricordiamolo nella nostra lode. Lui vuole che noi lo ricordiamo. Salmo 16:7, benedirò il Signore, che mi consiglia, Dio mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Ma li proviamo queste cose? Perché se li proviamo, allora noi nella nostra lode li possiamo dire. Ci verrà spontaneo dire, Signore, questa settimana stavo facendo un incidente, ma se la tua mano misericordiosa non mi bloccava, io mi sarei schiantato, che ne so. Oppure al lavoro ho avuto 1000 problemi, ma tu mi hai dato la soluzione. Io ti ho invocato e tu mi hai dato la soluzione. Oppure avevo questa difficoltà familiare. Signore, mi hai aiutato. Signore, hai visto quest'altra difficoltà. Volevo un consiglio, me l'hai dato nel mio cuore, nell'intimo del mio cuore. Fratelli, vi accadono queste cose? Sì o no? Perché se non vi accadono, non lo direte mai la presenza del Signore. Ma se vi accadono, sentirete quel fuoco dentro e sentirete il bisogno di dire al Signore, Signore, mamma mia, Signore, ma tu sei grande nella mia vita. Io sento il tuo amore, sento la tua approvazione, sento la tua spinta. Grazie per i servizi che mi hai dato di fare. Mi sono affaticato, ma tu mi hai dato le forze. Signore, grazie. Terzo principio. Ancora 5 minuti vi rubo. Allora, terzo principio ci viene ricordato in Giovanni 4:24. L'abbiamo letto prima. Gesù risponde alla donna samaritana che noi dobbiamo adorare come? In spirito e verità. Perché il Signore dice in spirito e verità? Beh, noi dobbiamo adorare Dio in spirito, perché? Perché Lui è spirito. Ma che significa questa cosa? Mi piacerebbe sentire voi, non è possibile. Che significa il fatto che noi dobbiamo adorare Dio perché Dio è in spirito? E perché i non credenti non possono adorare Dio? Parlo di adorazione. Perché i non credenti non possono adorare Dio? Beh, la spiegazione ci viene data, ad esempio, in Efesini capitolo 2. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo parlando di questi credenti di Efeso? Dice, anche voi Dio ha vivificato, voi che eravate morti. Eppure questi andavano a fare la spesa, andavano a lavorare, facevano tante cose, divertivano, facevano tante cose. Eppure di questi credenti, l'Apostolo Paolo dice che erano morti. Ma cosa intendeva per morte l'Apostolo Paolo? La morte dove? Nello spirito, perché noi siamo fatti di corpo, anima e spirito. Lo spirito del non credente è morto, cioè in che senso è morto? Non che non ce l'ha, nel senso che non può avere una relazione con Dio, è separato in questo senso. Allora ha bisogno di questa, di essere risuscitato lo spirito dell'uomo non credente. Allora guardate, noi credenti, per poter adorare Dio, noi abbiamo bisogno, noi l'uomo ha bisogno che il suo spirito venga risuscitato. Se questo spirito non è risuscitato, Dio non può avere una comunione intima con questa persona. L'ho riassunto in due parole. È in verità. Che cosa è la verità nella scrittura? Eh? Gesù è la verità. Ma c'è un'altra cosa che è la verità. Giovanni 17:17. Che cos'è la verità? La tua parola. Allora noi dobbiamo impostare il nostro culto sui principi della parola di Dio. Se noi non impostiamo la nostra vita sui principi della parola di Dio, il nostro culto non sarà mai in spirito e verità, fratelli. Attenzione, non sto parlando di incidenti di percorso, io non sto parlando, perché la scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Ok, non sto parlando di questo, non voglio scoraggiare nessuno, ci mancherebbe, però noi abbiamo bisogno di impostare la nostra vita sui principi della parola di Dio. Sorvolo l'ultima cosa. Gli ultimi due principi, li elenco e basta, e mi fermo. Primo, Ebrei 13, no, lo leggiamo questo, 13, Ebrei 13, versetti 15 e 16. Fratelli, coraggio, abbiamo veramente... La nostra fede è straordinariamente bella e noi possiamo migliorare il nostro livello di vita se ci adeguiamo a questi principi. Guardate cosa dice qui al versetto 15 e 16. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè, specifica, il frutto di labbra che confessano il suo nome. Primo aspetto dell'adorazione, guardate, fratello, o di un culto accettevole, qual è? È lodare Dio con la nostra bocca. Noi dobbiamo lodare Dio con la nostra bocca. E quando lo dobbiamo fare qua? Mi piace questo termine. Continuamente. Dio vuole che lo facciamo continuamente. Durante l'arco della giornata, quando facciamo i mestieri in casa, quando andiamo a fare la spesa, quando cambiamo nostro figlio, quando facciamo addormentare i nostri figli, andiamo al lavoro, siamo in macchina, siamo preoccupati. Dio vuole che noi continuamente lo lodiamo, perché Lui non ci abbandona. Ed è il frutto del sacrificio di labbra che confessa il nome del Signore. È un po' quello che abbiamo fatto questa mattina. Abbiamo cantato, abbiamo pregato, forse pregheremo ancora, è vero? E abbiamo lodato con la nostra bocca il Signore. Ma attenzione, c'è un altro aspetto, il versetto 16. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Se lo dovessimo riassumere, questo secondo aspetto, cosa potremmo dire? La nostra fede, un culto che è accettevole a Dio, è basato non solo sulle parole, ma anche sui fatti. Allora Dio vuole che noi diciamo e facciamo, se lo sto proprio riassumendo ai minimi termini. Ultimo principio, settimo principio, ve lo ricordo solo così e mi fermo. Romani 12. Di cosa si parla in Romani 12, i primi tre versetti? Della consacrazione. Allora, un cuore consacrato a Dio, un sorello, un fratello consacrato a Dio, potrà avere dei momenti alti e bassi, però è una persona che nel suo cuore, è vero, ha lo spazio sempre per le cose di Dio. E al primo posto c'è sempre il Signore. E c'è il Signore durante l'arco della settimana, al primo posto, sempre. Non se gli avanza del tempo. Quindi se Dio arriva da destra, cosa farà questo credente? Gli darà la precedenza. Se il Signore arriverà da sinistra, cosa farà questo credente? Gli darà la precedenza. Dio ha sempre la precedenza nel cuore di un uomo, di una donna, consacrati a Lui. E questa è una scelta libera. Mi fermo qua, fratelli. Voglio ricordare l'aspetto che dobbiamo ricordare domenica mattina. E mi siedo. Ricordare gli attributi, quando lodiamo Dio, e quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Guardate qua cosa c'è, fratelli. È l'opera più grande che Dio ha compiuto nella nostra vita. L'opera della salvezza. Che Dio sia lodato. Amen.
Voglio leggere l'Apocalisse capitolo 5, a proposito di adorazione e di lode, versetto 12.